Vado alla domanda di Rosella. È una nuova sorella che ha scritto chiedendo per il corso biblico completo e poi dice: siete cattolici? Fratello Giuseppe, ho ascoltato i tuoi insegnamenti, i quali a volte non sono conformi alla Chiesa cattolica. Sbaglio se dico che tu non sei cattolico?
Ah, grazie del complimento, io ti ringrazio. È bello sapere che i miei insegnamenti non sono conformi a quello della Chiesa Cattolica o Protestante o Geova o Mormonica, perché io queste sette non ci credo. Va bene, non sono sette. Tutte queste, ci sono sette piccole e sette grosse. Capito? Cioè, per l'induismo, gli indù sono 1,5 miliardi o quasi, e sono una setta, c'è niente da fare. Cioè non è che la porta grande, la grande strada, grande la porta che conduce alla perdizione, stretta la porta che guida alla salvezza. Quindi la maggioranza è, non dico di solito, sempre, senza eccezione, di regola, sbagliata. La maggioranza dei nazisti tedeschi, dei fascisti italiani, dei comunisti russi, sono sempre, dei capitalisti del mondo occidentale, sono sempre nel torto. E chi ha ragione? La minoranza? I pochi cristiani, neanche il cristianesimo, i pochi cristiani che sono fedeli. Quindi, lei vuole sapere se noi siamo cattolici o protestanti. Innanzitutto, Dio ti benedica, cara Rosella, e Dio benedica la tua fede in
Amen.
Gesù,
Amen.
nel nostro Salvatore. Grazie, Signore. Quindi mi presento, questa deve essere una sorella nuova, no? Questa sorella è nuova, giusto?
Sì.
Sì, sicuramente non ci avrà neanche il corso biblico, quello.
Lo sta chiedendo il corso biblico e abbiamo inviato il primo passo.
Ecco, lì spiega, diciamo,
Sì.
è un piccolo corso profetico importantissimo, seguitelo, attenzione alle scritture che vi diamo. Da parte mia sono piuttosto antireligioso, se qualcuno non l'avesse capito. Io però sono un piccolo missionario del Vangelo e basta, non voglio essere niente di più, non voglio essere il grande profeta, il grande apostolo. No, 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 per l'amor di Dio. Io voglio rimanere un piccolo missionario di Betlemme, piccolo. Va bene, ecco. Come considero i protestanti, evangelici, cattolici e chiunque altro creda? Li considero fratelli, basta che accettano Gesù Cristo come Messia. Io non mi piace la religione, ma i religiosi li amo. Sono i religiosi mormoni, Geova, li amo tutti, li amo anche il Signore. La loro religione è un'altra storia. It's another kettle of fish.
Sì,
In
perché
inglese si dice un'altra padella di baccalà, un'altra padellata di pesce. Le religioni. I religiosi no, se credono in Gesù sono fratelli.
In ognuno di questi gruppi abbiamo incontrato persone veramente dolci, speciali, anche i mormoni, anche i cattolici protestanti, gente
Dolcissime.
dolcissima che amiamo.
Molto.
Quindi per quello che sì, li consideriamo fratelli.
Io vado, cioè la nostra missione, e io ho avuto il privilegio di fondare la nostra fratellanza, la missione dello Spirito. Noi non riteniamo di essere i soli. Nella verità, per l'amor di Dio,
Sì.
la voce finale del tempo della fine, no, non niente affatto, sono una voce nel deserto,
Sì, amen.
nel deserto delle chiese, nel deserto spirituale del mondo. Non crediamo di essere l'unica chiesa vera, ci basta di essere tra quelli che per grazia di Dio camminano nella verità, e che non è poco in questi tempi di falsi profeti, va bene? Cioè, io credo. Siamo cattolici, sì, in tutto quello che è scritturale, e siamo protestanti in tutto ciò che è scritturale. È tutto lì. Questo. Va bene.
Quindi siamo d'accordo con tutti se è
A
scritturale.
condizione che loro sono d'accordo con il Vangelo.
Sì.
Quando cominciano a martellare sull'incudine, a storcere le scritture, allora non siamo più d'accordo. E quello è infallibile, quell'altro è stato quella è stata assunta. E qui già usciamo di binario, perché e fammi vedere, insomma, mi dimostra dove è nella Bibbia che quella è stata assunta. Ma la Chiesa ha detto un sacco di cose e continua a dire un sacco di cose. Adesso addirittura con l'accento argentino le dice. Guarda, per esempio, non crediamo, no, che nella religione protestante, cioè c'è una grande parte della religione protestante che arraffa soldi, sai che si chiamano con le attenuanti perifrasi, dicono il Vangelo di prosperità, ma che è solo falso Vangelo, di cui Gesù parlava in Matteo 24, 24. Il Vangelo è per dare, non per ricevere. E noi per anni è iniziato la questo ministero, la radio, non ci saremmo neanche sognati che fratelli ci avrebbero aiutato.
No,
pagavamo noi.
Certo. Sì.
Pagavamo noi di tasca nostra per predicare il Vangelo alla radio. Poi il Signore l'ha benedetto, adesso è esplosa, adesso non dobbiamo più andare in giro a fare viaggi per cercare, ricordo, facciamo viaggi in Italia a raccogliere soldi.
Per raccogliere offerte.
Adesso, grazie al Signore, possiamo darci a tempo pieno a evangelizzare e dare a tutti gratis.
Amen.
Grazie, fratelli fedeli, che
aiutate. Amen. Siete una benedizione veramente e spesso ringraziamo Dio per voi, preghiamo per voi e il Signore vi ricompenserà.
Fratelli fedeli, siete sempre nella nostra preghiera.
Amen.
Allora, un'altra cosa che per esempio neanche crediamo è che tra protestanti ed evangelici si usa molto poltrire nelle panche della domenica, battere le mani al grande predicatore. E spero di non essere di quelli, spero proprio di no. Spero che quando mi battete le mani a me state pensando a Gesù, spero.
Amen. Sì.
E quindi sono lì alla domenica nelle panche comode, mentre i non credenti vanno alla perdizione. E questo nel protestantesimo è un orrore, perché i protestanti proverbialmente conoscono la Bibbia meglio dei cattolici. Vabbè, quindi perché non la vanno a dare ai perduti? Quindi sono come i farisei di una volta che conoscono la parola e non la davano. Va bene, non dico tutti, diciamo 99%, diciamo. Va bene, quindi devo parlare di me stesso, di me posso dire questo. Io ho ricevuto Gesù e la salvezza in una chiesa cattolica, avevo 9 anni, nessun prete mi aveva mai evangelizzato, cioè lo Spirito Santo mi ha salvato proprio per miracolo, attraverso la prima comunione, perché io vedevo Gesù lì, no? Capito? E sarebbe stato una chiesa ortodossa o protestante, sarebbe stato lo stesso, però lì erano...
Sì, perché tu avevi un desiderio forte di veramente ricevere la vita eterna, la salvezza.
Sì.
E quindi non importa dove eri, se facevi un contatto con Gesù, funzionava.
Cercavo Gesù. Mm-hmm. E poi una cosa e l'altra, arrivo a 25 anni e mi trovo a Londra, in Inghilterra, ero lì 3 anni e mezzo. Dovevo sposarmi con una ragazza inglese, eccetera. Non ha funzionato, per fortuna. E così sono arrivato a 25 anni, sono a Londra e ci sono incontro dei cosiddetti cristiani, fratelli cristiani nati di nuovo, non denominazionali, e lì ho ricevuto il fuoco del battesimo dello Spirito Santo, capito? Che ha fatto vaporizzare tutto il battesimo dall'acqua, acqua e fuoco, rimane solo fuoco. Sono rimasto quindi cattolico in tutto ciò che di biblico ho potuto trovare nel cattolicesimo. E lo stesso protestantesimo, tutto ciò che è biblico, beh, mi sta bene. Se un testimone di Dio viene da me e mi dice guarda che Dio è amore, e mi tocco il cappello e gli dico Dio ti benedica, gloria a Dio. Se viene un mormone e mi dice guarda Gesù è mio salvatore, l'unico, dico Dio ti benedica, fratello. E questa è la mia dottrina. Perché devo mettermi un timbro sulla fronte, cattolico, mormone? No, non ne voglio timbri. Quindi tutto il resto, i vari insegnamenti basati sulle menti carnali, basati su uomini religiosi e chiaramente non basati sulla parola di Dio, non ci credo. E anzi, mi permetto di consigliare a ciascuno di voi di non crederci, perché ciò che non è biblico, e ciò che non è basato sulla Bibbia, non è spiritualmente salutare e guida all'inferno, ovvio, tranne che non ti salvi in Cristo, va bene, quindi attenzione. Qualche esempio di bugie religiose, stavo pensando a qualche esempio, e c'ho qualche esempio che volevo condividere in Luca capitolo 18 e a qualche altra scrittura che tu dovresti avere lì nella tua lista, giusto Angela?
Sì, sì.
Nella tua lunga lista di scritture.
Sono pronta.
Guarda, vai nella prima Luca 18,
sì.
Perché voglio dare qualche esempio di bugie religiose che non ci posso credere, no? Allora, per esempio, la prima che vorrei parlare è per esempio Sant'Agostino, che ha detto un sacco di cose belle, buone, si è convertito da una vita debosciata, d'accordo. Però non era mica Dio, non era la storia dell'infallibilità, non ci credo io. Vabbè, qui di infallibile ce n'è solo uno e non sono io e neanche te se permetti, e neanche in Argentina ce ne sono, d'accordo? E quindi Sant'Agostino, poveraccio, insegnava che se uno, un neonato nasce, va bene, e muore prima che riescano a buttargli un po' d'acqua sulla fronte, va all'inferno. L'acqua non era pronta, doveva andare a una fontana fuori, il tempo che torna dalla fontana è morto, e allora va all'inferno. Questo è Sant'Agostino. Ma Sant'Agostino è fuori binario su questo. Grande filosofo, grande... Ma io non lo seguo Sant'Agostino, io seguo Santo Gesù. Quindi è una ridicola dottrina sua, assolutamente contraria alle scritture. Ce l'hai Luca 18?
Sì.
Vai nel nome di Gesù.
Luca 18, 16 e 17. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità vi dico, chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto».
Ok, quindi Gesù parlava dei bambini contemporanei di sicuro, senz'altro anche quelli di oggi. E i bambini contemporanei di Gesù, ti pare che Giovanni Battista li battezzava?
No.
Si è visto mai nei Vangeli un bambino? Bambino no. Il bambino non si battezza, a meno che non te lo chiede a lui. Va bene? Quindi è una fandonia. Attenzione a seguire un Sant'Agostino cattolico, Martin Lutero protestante. Ma Dio lo benedica, Martin Lutero ha riformato la Chiesa protestante e indirettamente anche quella cattolica, ma ha detto anche un sacco di stupidaggini. Che gli ebrei erano maiali, per esempio. Gli ebrei non sono maiali. Martin Lutero, per cortesia, state zitto. Sono sicuro che adesso in cielo ha avuto qualcosa da correggere. Quindi non siamo qua a seguire Martin Lutero protestante o Sant'Agostino o la Madonna cattolica. La Maria, madre di Gesù, sì, ci crediamo, ma quella della Bibbia però, non quella di Medjugorje. E chi è quella di Medjugorje? Boh, nessuno lo sa. E chi lo sa se è da Dio o dal diavolo? Il fatto stesso che vuole che la vanno a venerare mostra che non è da Dio, che la vera Maria non si fa venerare, li manda da Gesù. Va bene. Ma lo fa anche lei? Non lo fa. Si fa fare le statue. No. Guarda, vuoi un secondo punto? L'infallibilità? Andiamo lì?
Sì.
Ecco,
sì.
Geremia 17, guarda. L'infallibilità del cosiddetto Papa universale. Non esiste un padre universale. Va bene, come dice in Matteo 23, 8 a 10, non chiamate nessuno vostro padre sulla terra. Altro che Papa universale. Per così torni in Argentina alla Pampas a mangiare la grigliata. Allora, infallibilità del Papa, una scrittura, Geremia 17, 5, dovresti averla lì.
Geremia 17, 5, così parla il Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore.
Quindi se te confidi che questo qua è tuo padre e del mondo, quindi questo si crede, questo qua, il padre degli ortodossi, il padre dei mormoni, il padre dei protestanti, il padre... Ma chi gliel'ha detto questo? Ma dove è scritto? Su qualche libro di cartomanzia? I chiromanti gliel'hanno detto? Dove è scritto che lui è papa di tutti? E adesso mi sveglio mattina, i fratelli Giuseppe sono il padre di tutti i cristiani del mondo. Ma mi diranno, fratello Giuseppe, bella la barzelletta. Sul soggetto scrivetevi anche Romani 3,4 e Romani 3,23. Ripete le scritture, Angela?
Romani 3, verso 4 e Romani 3,23.
Perché poi se no Franco ti scrive. Se è Franco della Norvegia, non ce ne fa passare una franca.
Scrivi,
eh?
Franco, scrivi.
Ciao Franco, come stai? Ma gli vuoi dire ad Angela che ripete le scritture alla fine, perché non faccio tempo a scriverle? Angela, c'ha ragione.
Ha ragione, d'accordo con lui.
Vuoi un terzo esempio?
Sì.
Ecco, prossima scrittura è Matteo 23, 8 a 11, che abbiamo già citato. Va bene.
Matteo 23, 8.
Sì, qui però comprende, oltre al grande Papa, anche tanti altri. Dimmi.
Ma voi non vi fate chiamare Rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
Quindi Rabbi è in ebraico, vuol dire maestro.
Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il vostro padre, quello che è nei cieli.
Non possiamo chiamarlo Papa?
No.
Lo dice qua.
Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo.
Va bene, quindi nessuno dica la mia guida, frate Giuseppe. È Cristo e usa frate Giuseppe quando ci riesce. Non è che Gesù ci riesce sempre a usarmi, perché frate Giuseppe è una testa dura. Ogni tanto non l'imbracco giusta. Finito?
Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore.
Va bene, quindi perché leggo queste scritture? Perché Dio è contro il culto di personalità. La vogliamo smettere di battere le mani al pastore, per cortesia? Oh, mio pastore è meglio di quell'altro. Io non voglio che nessuno vi batta le mani. Le battete a Gesù. Battere le mani c'è qualcosa a che fare con la venerazione, l'adorazione. Oh, senza questo pastore Dio non ce la farebbe. Meno male che Dio c'è il mio pastore. Oh. Passiamo alla dottrina di demoni. Quali sono le dottrine di demoni? Angela, naturalmente andiamo a 1 Timoteo 4, giusto?
Sì.
È logico. Quindi sono dottrine di demoni accettate, inculcate, per esempio la proibizione verso i preti di sposarsi. Quindi se un prete è pedofilo, un disgraziato pedofilo, va bene, lo possiamo perdonare. Se invece è sposato non si può perdonare. Se non che il matrimonio è una legge di Dio, un comandamento, andate moltiplicatevi, Genesi capitolo 2, capitolo 1 e capitolo 2, andate moltiplicate, riempite la terra. Comandamento! E invece in Timoteo loro invece dicono che è proibito per i preti di sposarsi. Devono sacrificarsi, soffrire, magari diventare anche pedofili, ma non sposarsi. Figli del diavolo. Quelli che hanno inventato questa dottrina satanica. Infatti, dice a te Giuseppe, non parlare così. Non parlo io così. È il Signore. Me lo legge 1 Timoteo 4? È in sì. Lista. No? È in lista d'attesa.
Sì. 1 Timoteo 4, 1 a 3.
Oh.
Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori, e a dottrine di demoni.
Dottrine di?
Di demoni.
Non dici angeli?
No, dottrina di demoni.
E quale sarebbe la dottrina di demoni?
Sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio.
Vieteranno?
Il matrimonio.
E stanno vietando il matrimonio ai preti. Capito perché a me, no, per me, guarda, è come fumo negli occhi vedere le religioni, fumo negli occhi, è una brutta fotocopia della Bibbia, ma brutta però, una fotocopiatrice, hai visto mai, senza inchiostro, che ti fa la riga così, la riga cos'ha, a malapena riesce a leggere questa fotocopia, queste sono le religioni, e dicono questo è Dio, quello non è Dio, è la tua mente carnale.
Ripetiamo sì, ho finito il versetto.
Sì, per Franco.
Sì. 1 Timoteo 4, 1 a 3.
Ecco, bravo. Franco, manda un'email a ringraziare le ragazze qui che ti vogliono bene. Vedi che dolci queste sorelle. Grazie, Signore. Andiamo al quarto passo. Ho suddiviso in passi qui per i fratelli che gli piace la schematizzazione. Allora, l'apertura della Chiesa agli spiriti, come le perversioni sessuali, al paganesimo e della cosiddetta Dea Pachamama. Ecco, questo è un altro motivo che non mi piacciono le religioni. Secondo Corinzi 11, 3 a 15, stralci.
Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri.
Quindi è stato tipico nella Chiesa di sopportare volentieri i falsi Vangeli. Non vi sorprendete. Mm-hmm. Per questo che dobbiamo essere fanatici della parola.
Amen.
Va bene? Con la mente fissata su Gesù. Ma voi siete fissati? Sì, sono fissato. Sono fissato, come no? È meglio fissato che fessato, fesso. Va bene?
Sì, perché
sono fissato su Gesù.
Senza Gesù, senza Amen. Le scritture, cadiamo negli inganni.
Amen.
È logico. È meglio fissarsi su Gesù che sul diavolo, sui soldi, Amen. Sull'orgoglio, sull'egoismo, sì. su una chiesa morta, stramorta, fatta di pietre calcificate, fossilizzate. Oh, Amen. Mia chiesa è fatta di spirito, di anime, pietre viventi. Puoi saltare al 13 così, sono qui.
13. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestano da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere.
Alleluia.
Amen.
Oh, quindi il diavolo si traveste di angelo di luce. Il diavolo non viene con il forcone, ma viene come un angelo, di virgola, un angelo di Dio. E quindi appare questa setta, appare l'angelo in una caverna al fondatore di quell'altra setta. E appare in un'altra caverna, ma... Io credo alla Bibbia perché ci sono profezie, è stata approvata, dimostrata, verificata, comprovata. La risurrezione di Gesù è la cosa più inconfutabile del mondo. Siamo più sicuri che Gesù è risorto che non 2 più 2 fa 4. C'è gente che non ci crede che fa 4. Va bene? Ma testimoni oculari che coi binocoli puntati hanno visto Gesù risorto. Ma loro esageravano, ah sì? E sono andati a morire come martiri. E chi va a morire come martiri per una bugia? Non c'è niente di più sicuro della risurrezione, niente. Grazie, Signore. Allora, andiamo al sesto passo, Angelina.
Sì.
La sesta cosa che mi fa scappare dalle religioni è la venerazione della regina del cielo. La cosiddetta Madonna, virgolette, ma che non è affatto, ma la Madonna non è la Maria della Bibbia. Io non credo alle Madonne che appaiono. Ah, mi dirà il fratello, la sorella, il fratello Mariano e la sorella Mariana. Ah, non credi alla madre di Gesù? Come non credo alla madre di Gesù? Sì, quella della Bibbia, però. Tu mi dai una banconota falsa, la guardo, non ci credo a questo. Ah, non credi nei soldi? Come non credo nei soldi? Non credo nei tuoi soldi. Oh, Gesù amava sua madre, la madre di Gesù del Vangelo. È certo che ci crediamo. Una santa benedetta come tutti gli altri apostoli, Pietro, Paolo, ma non è mica assunta, non è mica nata da una madre vergine, la nonna vergine, la bisnonna, tutte vergine. La Peppa, dove andiamo? Torna fino a Eva mi portano. Ma la volete lasciare in pace sta Maria della Bibbia? La volete lasciarla così com'è, senza manometterla? Primo Timoteo 2,5, Geremia 7, 17 a 20.
Primo Timoteo 2,5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini.
Capito? Mediatore, perché lei, sai, dicono che la Madonna è ausiliatrice, mediatrice, regina del cielo. E dove è scritta queste cose qua? Ma se c'è già un mediatore, cosa vuoi venire? Serve anche la segretaria? Gesù da solo non ce la fa a fare mediatore e Dio gli ha mandato una segretaria, la mamma. Ma dove è scritta sta roba qua? Ma vogliamo svegliarci qua? Ripetere per cortesia. Primo Timoteo 2,5, vai.
Primo Timoteo 2,5.
Quanti mediatori ci sono?
Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini.
Un solo mediatore, senza segretari.
Cristo Gesù, uomo.
Oh, ma no, questo non ci sta bene perché ha detto così uno, un grande filosofo religioso. Cosa ha detto esattamente? Ha detto bla 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 bla. E allora credo bla bla e t'arrangito. E Geremia cosa dice? 7, 17, 20.
Non vedi ciò che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? I figli raccolgono legna per fare delle focacce alla regina del cielo.
Cioè sarebbe la Madonna, chiamiamola la regina del cielo, quindi è biblica. Chi ha detto che la Madonna non è biblica? Caspita, se è biblica, è scritto qua, guarda, la regina del cielo.
Per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare libazioni ad altri dei, per offendermi.
Ah, per offendermi.
Perciò così parla il Signore Dio.
Verso 20.
Ecco, la mia ira, il mio furore si riversa su questo luogo, sugli uomini e sulle bestie, sugli alberi della campagna e sui frutti della terra. Essa consumerà ogni cosa e non si estinguerà. Geremia 7, 17 a 20.
Grazie. Quindi se voi vi chiedete come mai Dio ha permesso che arrivasse un falso profeta a fare il capo di questa chiesa, come mai? È perché avete offeso il Signore con le vostre libazioni, venerazioni alla regina del cielo. Questi qui sono così ignoranti, questi qua, questi gerarchi, gerarchia, che addirittura la chiamano la regina del cielo. No, sono così ignoranti di Bibbia che neanche hanno capito che nella Bibbia la regina del cielo è il diavolo. Ma noi non la adoriamo, la veneriamo. Peggio! Perché la venerazione viene da Venere, un altro demone. Venerare vuol dire adorare Venere. Cioè praticamente questo va da un catafascio a un altro catafascio. Va bene. Mi fermo qui, guarda. Quindi lasciate perdere le regine del cielo, le ausiliatrici, le mediatrici. Questa è blasfemia scritturale. Dio, Gesù Cristo non ha bisogno di un assistente, neanche di sua madre o di sua zia. Non ha bisogno. Infatti ha dato, sai cosa ha detto nella Bibbia? Chi è mia madre? Quelli che fa la volontà di Dio. Ah, non è quella là di... No, non è quella là. Quella lì è stata la madre della mia carne, morta in croce la carne, finito il figlio di Maria. Ciao. Lo sai che Gesù, figlio di Maria, non è mai risorto?
No, perché era terreno, era mortale.
Ma come fa a risorgere, scusa? Il figlio di Maria è morto, morto.
È morto sulla croce.
Non è morto, forse. È morto, morto.
L'hanno seppellito.
Perché era uomo, vero uomo. Se non era morto, morto, non poteva pagare per i nostri peccati. Va bene? E chi è risorto?
Cristo. Il figlio di Dio.
Il figlio di Dio, squisito, perfetto, puro, assolutamente. Sai che Gesù non ha, dal battesimo in poi, prima non si sa, comunque dal battesimo del Giordano, lo Spirito Santo in poi, non ha mai chiamato Maria madre, sempre donna. Perché? Perché ha detto Matteo 12, 46, ha detto chi è mia madre? Quelli che fanno la volontà di Dio. Va bene, Maria era una grande discepola, una santa, però Giovanni Battista era superiore a lei. Non era la più grande santa, no, non si può dire. Perché Gesù ha detto, ma Giovanni Battista era superiore. Da quelli nati da donna, nessuno è superiore a Giovanni Battista. Quindi anche lì gli adoratori delle focacce della regina del cielo sono di nuovo fuori binario. Va bene, allora in conclusione, mi fermo qui, Angelino, o continuo?
Sì, no, va bene, su questo soggetto ci fermiamo.
Sei sicuro, insisti?
Sì, sì, sì.
Ecco, no, magari i cattolici ci rimangono male, no? Magari, Angela, magari i cattolici voglio sentire ancora un po', sui loro papa e
sulla
Madonna delle focacce. La Madonna delle focacce del cielo non è la vera madre di Gesù, va bene? Dimmi, cos'è
se mi scrivono ho un sacco di insegnamenti che posso inviare loro su questo con scritture.
Se ti mandano qualche accidente diretto a fratello Giuseppe, tu ringrazi con amore, io grazie, fa molto piacere sentire quanto ci volete male, vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono. E tu ricambi i loro accidenti con amore.
Amen, sì.
Va bene?
È va biblico, benissimo. Sai.
Quindi Dio benedica, voglio dire solo questo, benedica gli uomini di Dio, i cattolici di Dio, per esempio come San Francesco, Don Bosco, suppostamente cattolici, che non erano cattolici, semplicemente sono nati così, sono nati in un mondo cattolico, insomma, è come dire io sono nato italiano, ma insomma potevo nascere francese, tedesco, sono nato italiano, è capitato così, insomma, ecco. Ma Dio benedica uomini di Dio come San Francesco, Don Bosco e tanti altri, va bene? E anche ci sono tanti come il padre, c'è un parroco che si chiama Minutella, e lo vedi in internet in giro, no? Non ho che seguito molto, però sembra che questo signore, il signore dell'Argentina lo ha scomunicato, no? perché insomma, non gli lustrava le scarpe nel modo giusto, insomma, usava il lucido delle scarpe sbagliato, capito? E allora scomunicato. Minutello, nome di Dio. Viganò, un altro, Viganò è l'arcivescovo, il nunzio apostolico cattolico in America che era assegnato le dimissioni, se non mi sbaglio, e praticamente tutta gente che proprio scomunica, sono uomini di Dio. Quindi non solo San Francesco e Don Bosco, ma direi anche Don Minutella, direi anche Viganò e tanti altri, non c'ho la lista, ma ci sono tanti altri. Poi però ci sono anche tanti parroci vergognosi che hanno paura della loro ombra e si vergognano di uscire dalla chiesa così conciata, così che non si possono neanche più chiamare chiese, e fare una chiesa a casa loro. Dovrebbero dire, non sono più cattolico, sono cristiano, a casa mia da domani ogni sera alle 5, alle 6, alle 7, alle 8, quando vuoi, ci riuniamo lì a fare la comunione. Comunione non cattolica protestante, una comunione nel nome di Gesù Cristo. Va bene? E come fanno quelli di Radio Blast e tanti altri come noi, meglio di noi. Allora, Dio li benedica. Angela, io Amen. Quasi quasi ti do il microfono.
Grazie. Quasi quasi o me lo dai?
No, senza quasi.
Ok, allora mettiamo un canto e poi ascoltiamo delle testimonianze che i fratelli hanno inviato, guarigione, conversione. E poi abbiamo il messaggio importante per oggi che è intitolato La verga di Dio, la verga che nessuno di noi ama.
Chi non gli piace non la piace. Verga di Dio, digli che possono fare in tempo a cambiare canale e trovarsi un canale dove carezzano il gatto nel modo giusto. Qui il gatto lo accarezziamo all'incontrario a volte. Deve girarsi il gatto, mi dispiace.
Ma la verga nessuno la ama, però ne abbiamo bisogno. Non conosco una persona su questa terra che non ha bisogno della verga di Dio. Ne abbiamo tutti bisogno, perché ci corregge. It strengthens you up.
Che ci fa camminare.
Ci raddrizza.
Straighten up.
Yes.
Ci raddrizza.
Ascoltiamo dopo questo messaggio, dopo il canto di Antonio X, Nel giardino del mio cuore.
Nel giardino del mio cuore un giorno ti incontrai, nel vento, tra mille tempeste mie deserti abbandonai, nell'inverno, passeggiando con te tra i sentieri io respirai, viole, nel giardino del mio cuore primavera è a te, grazie perché ci sei, stai con me, dentro me, viaggerò insieme a te, e il bisogno d'amore che è in me, stai con me, dentro me, nel cielo e nel mare, e d'azzurro saprai colorare anche i sogni miei, sempre, nel giardino del mio cuore io mi incamminai, quel giorno versai le sponde di un ruscello e ti trovai accanto, poi il silenzio svanì dentro l'eco del tuo parlare d'amore, nel giardino del mio cuore primavera è a te, grazie perché ci sei, stai con me, dentro me, insieme a te, e il bisogno d'amore che è in me, stai con me, dentro me, nel cielo e nel mare, e d'azzurro saprai colorare anche i sogni miei, sempre. Respiro, stai con me, nel giardino del mio cuore un giorno giardino.